prosa d'arte. Ciò dipende dal fatto che la poetica di D'Annunzio, che era fedele al suo motto o rinnovarsi o morire, si ispira a uno spiccato sperimentalismo. Egli infatti accolse e rielaborò gli spunti letterari più diversi. D'Annunzio, inoltre, si appropriava regolarmente di pagine, idee, spunti altrui, veri e propri furti letterari, più volte rimproveratigli dai suoi critici, ma di cui non si pentì mai, rivendicando invece le ragioni della propria libertà di artista. Da tale sperimentalismo scaturirono sia la varietà dei modi metrici d'annunziani, sia la ricchezza delle sue scelte linguistiche, spesso antiche in contesti moderni. Tutto ciò ci rivela il desiderio del poeta di essere il dominatore della parola, il manipolatore della tradizione del passato, e D'Annunzio onnivoro, nel senso dell'ampiezza, non in quello della profondità. Per i motivi appena espressi, D'Annunzio fu aperto alle novità culturali e sociali che contrassegnavano la fine dell'Ottocento e incarnò dunque diverse facce, mutevoli facce. Per rispondere alla sete di novità del pubblico, fu sempre pronto a fare proprie le tendenze letterarie più recenti, manipolando una serie di letture europee, tra cui Wilde. D'Annunzio diede vita in diverse sue opere, Romanzo il piacere, ma anche le raccolte in versi, in particolare Alcione, a una specie di enciclopedia del decadentismo europeo, ammirata da chi amava le raffinatezze letterarie, le novità. D'Annunzio ebbe poi il merito di divulgare in Italia la filosofia nietzschiana, e in particolare il motivo del superuomo, Übermensch. In verità, D'Annunzio lo apprese solo per via indiretta e semplificata, grazie alla mediazione offerta dal teatro musicale di Richard Wagner. D'Annunzio, prima ancora dei futuristi, fu un letterato molto attento alla modernità. Nella villa della Capponcina si fece installare il telefono, guidava le prime automobili, frequentava i primi campi d'aviazione e divenne un bravo pilota. A sviluppare questi temi è l'ultimo suo romanzo, Forse che sì, forse che no. D'Annunzio fu con Pirandello, quindi, il primo scrittore italiano a intuire le possibilità espressive del cinema e a lavorare per la nascente industria cinematografica. Collaborò alla realizzazione di diversi film e firmò soggetto di didascalie di Cabiria. Fu lui a coniare nel 1917 il nome del primo grande magazzino italiano, La Rinascente di Milano. Con la sua vita e le sue opere, D'Annunzio aspirava a un'esistenza d'eccezione, al vivere inimitabile, fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Incarnò tale desiderio in Andrea Sperelli, il protagonista del romanzo Il piacere. Andrea non vuole rivoluzionare la società dell'epoca, gli basta vivere nel modo più raffinato possibile, coltivando le sue esperienze di lusso e di lussuria, in una cornice esclusiva ed elegante, quella dell'aristocrazia romana. L'opera ottenne un grande successo di pubblico. L'estetismo d'Annunziano si esprime in tre forme. Innanzitutto il culto della sensazione, tutto quello che accade nella sfera dei sensi viene esaltato. Tutto ciò che è corporeità, che è istinto, come gli altri decadenti, D'Annunzio degrada quanto era il sentimento, il desiderio di assoluto, il desiderio di eterno. La sensazione diventa l'unico criterio per conoscere la realtà. Poi l'estetismo per D'Annunzio è anche panismo, cioè la natura è tutto, il dio greco Pan, no? E vitalismo anche, e cioè l'uomo con il suo culto della sensazione, assimila sia la vita che la natura in una unica visione, cioè l'uomo si compenetra totalmente nella natura. Questa esperienza emerge soprattutto nelle liriche di Alcione, che celebrano anche il vitalismo dell'esteta, cioè quella gioia sfrenata di vivere e di godere. estetismo, dicevamo, ma anche frammentarietà, perché il poeta esteta è avido di tutto, quindi assapora tutte le esperienze, quelle raffinate e quelle volgari. Devono essere eccezionali però, non banali. Quindi l'esteta si aggira in un mondo che non ha ordine né gerarchie, e quindi sembra frammentarsi in tante sensazioni diverse, non si può capire la realtà, la si può solo assaporare. Quindi l'arte d'annunziana procede per suggestioni, per fugaci impressioni. In linea con questo suo estetismo di fondo, D'Annunzio aspira a farsi artista che crea le proprie opere dopo una lunga elaborazione tecnica, come un fabbro, un orafo. E lui stesso si definiva il poeta dell'immaginifico, cioè il creatore di immagini per mezzo di parole preziose, parole rare, suoni ricercati. Attraverso questa riproposizione di miti del passato, in una forma aggiornata però, il poeta artefice diventa anche un poeta mago, ma anche un poeta tribuno, perché sa sia toccare, diciamo, dei punti, le corde di pochi lettori scelti, ma anche sa dominare le folle. Il romanzo Il piacere segna il momento più estetizzante di D'Annunzio. L'autore si autoritrae nel giovane Andrea Sperelli, l'ultimo discendente di una razza intellettuale, educato dal padre a fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Andrea è un esteta, dunque, che disprezza ogni forma volgare di vita. La sua casa romana, in un palazzo del Cinquecento, è ricca di oggetti d'arte, descritti con la precisione di un antiquario. Figura artificiosa e finta, intrattiene un rapporto ambiguo, ora passionale, ora distaccato, con gli oggetti e le persone, soprattutto le donne, che lo circondano. Il narratore sembra qualche volta prendere le distanze dalle incoerenze del protagonista, ma è solo un'impressione, perché in realtà D'Annunzio vuole calamitare i lettori verso una sbalordita ammirazione per il bello, di cui il romanzo confeziona tantissime immagini. È nato, a detta dell'autore, con uno studio di un vero caso psicopatologico, il racconto vorrebbe proporre una specie di itinerario morale. Andrea desidera infatti riscattarsi, passando dall'amore troppo sensuale per Elena, la femmina sirena, a quello più puro per Maria. Il tutto però rimane un po' astratto, privo di veri sviluppi. Il piacere rivela in realtà scarse capacità introspettive, anche se non mancano pagine suggestive. L'analisi del protagonista si riduce all'alternanza e lui di desiderio e stanchezza dei sensi. Le figure femminili sono appena abbozzate, quasi dei fantasmi nati dal desiderio di abbandonarsi al piacere di Andrea. L'intreccio del romanzo è esile, ma viene reso ancora più fragile dal frequente ricorso ai flashback, rievocazioni di memorie, salti nel passato che producono forti scarti temporali tra i vari momenti della vicenda. Il racconto si allontana dall'oggettività, che è propria del romanzo ottocentesco, anche perché ci sono numerose disquisizioni filosofiche, estetiche, psicologiche, attraverso cui l'autore esplora il mondo intellettuale del protagonista e ritrae l'ambiente mondano della Roma umbertina. Tutto questo potrebbe preludere a una narrativa nuova, novecentesca. Purtroppo però nel piacere il giovane autore è interessato soprattutto a eventi mondani, descrizioni di oggetti, non so, quadri, statue, divagazioni poetiche, erudite. Lo stile è levigato, ma di maniera, sempre lontano dal linguaggio comune. Così il piacere finisce per apparire una specie di museo letterario. Il linguaggio, in coerenza con i gusti estetici del protagonista, ricorre ad espressioni molto particolari, lontane dal parlare comune, dicevamo prima, a maggior ragione da quella impersonalità di Verga e del suo coro popolare. Il critico Mario Praz ha definito questo atteggiamento stilistico l'amore sensuale per la parola, cioè quest'uso di forme inusitate e arcaiche, questa ricerca di musicalità, l'abbondanza gli aggettivi e via dicendo. Se già l'esasperato individualismo del protagonista, appunto, di Andrea Sperelli, preannuncia il supernumismo d'annunziano, non tutte le opere che vengono dopo si possono qualificare come romanzi del superuomo, perché la vera e propria fase di D'Annunzio si esprime soltanto a partire dal 1895, l'anno delle Vergini delle Rocce, cioè quando incontra, sebbene in modo indiretto, il pensiero di Nietzsche. Queste tematiche, diciamo, nelle sue opere persistono senza eccezioni, tematiche tipicamente decadenti, quelle del disfacimento, della corruzione, della morte, molto frequenti immagini di giardini selvatichiti, statue corrose dagli anni, palazzi in rovina. Un motivo che risalta per esempio in un romanzo del 1894, Il trionfo della morte, che mette in assoluta evidenza il tema della fine di tutte le cose. L'estate e il superuomo conoscono spesso, quindi nei romanzi d'annunziani, l'amaro sapore della sconfitta, l'incapacità di vivere, una cosa che genera uno stridente contrasto con la dichiarata volontà di potenza del superuomo. Un ultimo aspetto da sottolineare è che in queste opere D'Annunzio ha aperto la via verso una nuova forma di romanzo, in cui gli elementi di intreccio, i fatti, i caratteri si riducono nettamente a vantaggio di altre componenti, per esempio il simbolismo, luoghi, situazioni diventano più importanti della trama. Poi una prosa dal sapore lirico-musicale, lontanissima dall'impersonalità dei veristi, poi l'invadente presenza di commenti, di elementi ideologici, delle riflessioni, degli spunti di poetica, eccetera. E grazie a questi elementi nasce quello che i critici chiamano l'antiromanzo d'annunziano. Non meno importanti rispetto ai romanzi poi sono le raccolte di poesia. L'interesse per il decadentismo diviene molto visibile, sempre più visibile, quando nel 1893 uscì il poema paradisiaco. I temi erotici e trasgressivi sembrano placarsi per aderire a una nuova visione di bontà. Ma poi si tratta solo una delle tante facce dello sperimentalismo d'annunziano, perché il poeta immagina di tornare a contatto con le cose dell'infanzia, dice di ripudiare la sensualità, utilizza toni smorzati, malinconici, che sembrano un po' anticipare la poesia dei crepuscolari. Ma esaurita questa esperienza, lui comporrà molte altre liriche, con un metro diverso, argomento diverso, che spaziano dal mito classico alla vita contemporanea. Quindi poi raccoglierà in un grande libro di versi, appunto dal titolo Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, che prevedeva 7 libri, ciascuno intitolato a una stella delle Pleiadi. I primi 3 libri sono appunto Maia, Elettra e Alcione. Alcione, in particolare, il terzo libro delle Laudi, canta l'unione tra l'individuo e la natura. Nello sperimentalismo d'annunziano poi trova posto anche la scrittura teatrale, subito dopo l'incontro con Eleonora Duse, e anche le tragedie in versi. Dopo l'uscita dell'ultimo romanzo, forse che sì, forse che no, D'Annunzio scrisse prose più brevi, ricordiamo Le faville del maglio, La leda senza cigno sul tema della bellezza, Il libro segreto, un quaderno di appunti, di poetica, ricordi, eccetera. In questi scritti l'autore sperimenta una nuova dimensione, quella della introspezione, in cui ricerca maggiore confidenza, essenzialità, delle dimensioni nuove per lui, e siamo in un clima, diciamo, favorevole a un rinnovamento della prosa mediante l'autobiografia e il ricorso a un frammento di sapore poetico, e lui voleva praticare, naturalmente sperimentare anche questa nuova forma. Punto d'arrivo di questa linea fu Notturno, un libro nato all'inizio del 16, quando lui venne costretto all'immobilità per una momentanea perdita della vista. Quindi riusciva a scrivere solo brevissime frasi su delle lunghe e strette striscioline di carta. La frase veloce e impressionistica quindi si sostituirà allo stile oratorio di un tempo. Il tono intimo mette a tacere l'ideologia superomistica del dominatore. Molti studiosi considerano Notturno l'opera più moderna e novecentesca di D'Annunzio, benché anche in questo libro continui ad emergere il tipico individualismo d'annunziano, meno forte e ostentato di prima, ma non meno narcisistico.